L'Albania ha avuto tre momenti come questo nella sua storia, diciamo, dalla caduta del regime. Il primo è il movimento studentesco degli anni 90-91, quando è caduto il regime comunista. Il secondo è quando c'è stata la crisi delle piramidi finanziarie nel 97. E la gente è scesa in piazza, c'è stato un grosso conflitto sociale, anche fisico, e poi è stata la caduta del regime di Berisha. E il terzo è questo: nei due primi c'è stata una voglia di abbattere un regime. Il regime comunista a quei tempi era più pronto, perché era in caduta, c'era una situazione geopolitica, come si sa, in tutta l'Europa, era caduto il muro di Berlino, il regime non poteva sopravvivere e quindi questo movimento è riuscito avendo anche l'appoggio internazionale, eccetera, eccetera, e abbiamo stabilito un altro sistema, diciamo. Quel sistema che si basava sul, diciamo, sul sistema capitalista dal punto di vista economico e si cercava di creare anche la democrazia e anche economicamente un libero mercato per ragioni che sono legate al passato, la cultura autoritaria, patriarcale dell'Albania, ma anche per i difetti che ha anche all'Occidente, cioè questo regime, può portare nel governo dei pochi dell'1% sopra gli altri. Quindi gli albanesi, velocemente, con quella crisi hanno lasciato il paese da una parte, ma dentro il paese si è creato un nuovo autoritarismo basato economicamente su queste piramidi finanziarie, e nel 97 è caduto il regime, che era anche autoritario, perché Sali Berisha, con la vecchia mentalità, era uno che non voleva andarsene, e quindi c'è stato uno schianto terribile. Sono morti 2-3 mila albanesi. E poi si è installato un regime più sofisticato, ma nello stesso tempo avendo lo stesso spirito. Lo spirito, diciamo, che veniva anche dall'Europa, diciamo, anche il modello Berlusconi là dentro, dove i ricchi, gli arricchiti velocemente in tutti i modi, spesso anche in modo criminale, hanno potuto aprire e avere le loro media, e che con questi due strumenti, potere mediatico e potere finanziario, hanno un po' catturato lo Stato, diciamo. Partiti di oligarchi ha sviluppato ancora più questa polarizzazione della società fra pochi ricchi che controllano sempre di più il potere. Con l'avvento di Edi Rama, per cause che hanno a che fare anche con la natura di quei partiti, che erano piuttosto come delle bande che volevano controllare tutto il territorio, di mafiosi, perché qui non dobbiamo trascorrere che anche il crimine organizzato ha giocato sempre un ruolo importante, infiltrandosi nell'economia albanese, ma specialmente dopo gli anni 2010, quando sono finite anche le risorse degli emigranti che venivano, purtroppo l'economia principale albanese è rimasta il riciclaggio di denaro sporco. E quindi queste bande, partiti bande, le chiamo io, nella loro lotta per potere, Edi Rama è stato più forte, più bravo, ha installato un regime, diciamo, alla Putin, se vogliamo chiamarlo così, non con gli eccessi estremi, con le uccisioni di giornalisti, eccetera, eccetera, ma dove si controllano tutti gli oligarchi che sono affiliati con lui, anche quelli di Berisha. Il crimine organizzato è cresciuto molto, anche i media principali. E man mano che lui rafforzava il potere, controllava tutto, ha cominciato a sviluppare questi suoi progetti in cui il crimine organizzato albanese hanno fatto incontri per fare un progetto come riciclare il denaro sporco in Albania, specialmente tramite la costruzione di grattacieli e di resort lussuosi in tutta la spiaggia dell'Albania, cosa che è già cominciata. E questo progetto, che adesso in Occidente lo chiamano di Kushner,
Sì.
è solo uno di loro, perché ci sono tanti anche più grandi e progettati anche 4 volte più grandi di quello, dove alla fine ci sono un po' le quattro colonne di potere di Ram: l'oligarchia, i loro media, tanti proprietari di media lui li ha fatto investitori strategici, il terzo il crimine organizzato che mette i soldi, e il quarto l'appoggio internazionale, che spesso, come vediamo, vedono l'Albania come anche con uno spirito un po' coloniale, solo per interessi e utili, cose come ha fatto con Meloni, dandogli un pezzo di Albania per costruire quel campo di profughi. È la stessa logica che l'ha spinto a dare a Kushner questo, perché un paese piccolo come l'Albania un po', diciamo, ha uno spirito di vassale, e i vassali prendono legittimità dall'impero, diciamo, e l'impero questa volta è l'Occidente. E quindi la gente, per arrivare alla fine, sì, è stufata non solo per questo caso è stato la scintilla, ma è stufato per 35 anni, dove sempre di più la gente si vede spogliato di proprietà, di dignità, di futuro, si vede le aree protette, ma non solo, spazi pubblici, beni pubblici, concentrati sempre di più nelle mani di pochissime, che sono anche criminali, e, diciamo, è arrivato all'estremo. Quindi non è che l'Albania è un'avanguardia, in questo senso c'è chi dice è un'avanguardia anche dell'Occidente, ma il punto è che agli albanesi è arrivato lì dove non possono più sopportare. Se puoi andare al mare in Albania, in tanti pezzi dell'Albania, uno non può, perché devi pagare 100 euro solo per fare i bagni, perché devi entrare in questi resort che sono le spiagge tutte privatizzate, e quindi in questo momento anch'io non lo posso spiegare fino in fondo, la gente come ha preso questa scintilla, e tutto quel che era represso dentro sta uscendo fuori in un modo che è incredibile anche per noi che la viviamo ogni giorno.
Quindi, diciamo, possiamo considerare un po' questo, appunto, il resort di Kushner, insomma, quello che è, come la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso. E poi ovviamente le proteste sono andate ben oltre il primo afflato ambientalista, se così possiamo dire. E lei pensa che a questo punto le proteste sono qui per, anche rispetto a quello che lei vede in piazza, quando va in piazza, quando partecipa alle proteste, le sembra che queste manifestazioni siano qui per restare fino a che, appunto, non c'è un vero cambiamento nel paese?
La richiesta principale di tutti è la caduta del governo, e poi un governo tecnico che potrà fare possibile in un anno elezioni libere, perché le elezioni qui sono state sempre manipolate. Questo è, diciamo, una domanda pratica, ma cambiare davvero il paese è un grande lavoro. Qui si parla anche di rivoluzione. Una parte della gente vuole un cambiamento, anche nel senso, sai, come la rivoluzione inglese, quando ha fatto cadere dal trono del potere il re e ha installato nel trono del potere la legge, perché questi hanno abusato, avendo tutto in mano, questo Rama, anche Berisha prima, avendo questa mentalità che chi è il primo è un po' come lo zar, no? Se ne fregano della legge, e quindi c'è gente che vuole questo, vuole una nuova Albania. Poi questo è molto difficile, ma noi stiamo cercando di fare il possibile. E alla fine la gente che sembrava sottomessa ha avuto questo momento di coraggio. Può darsi che è l'ultimo respiro di uno che è stato in coma, si è risvegliato e un po' ha reagito, e la speranza che si fa vivo, o forse l'ultimo colpo, prenderà l'ultimo colpo, e saremo in una situazione sotto una dittatura più chiara. E tutto questo, purtroppo, sotto gli occhi della UE e di tutti questi politici occidentali, come Macron, che ha ospitato Rama 4 giorni fa, che non dicono niente, solo guardano, Guardando l'Albania, secondo me, come ho detto prima, come un posto con un occhio neocoloniale, fregandosene del popolo albanese.
Le piazze sappiamo che sono ormai partecipatissime, ma se ci può dare come una fotografia, una pennellata di
Sì,
queste piazze.
lì trovi di tutto. Diverse religioni, gente conservatrice e anche progressista, trovi LGBTQ+, e trovi anche quelli che sono pro-life, trovi nazionalisti albanesi che diciamo fanno slogan patriottici, ma trovi anche gente che è più di sinistra, trovi gente che viene da Kosovo e dalla Macedonia, perché l'Albania, diciamo, ha l'unica costa per gli albanesi di Kosovo e Macedonia, che sono preoccupati anche loro, anche per questo. Trovi poi ecologisti, tanti che sono stati all'inizio di quelle cose, ma tutto quel che li accomuna è proprio questa cosa, che si sentono fatti fuori nella presa delle decisioni per quel che succede alla loro vita, si sentono espropriati perché questi progetti prendono le loro terre anche. È una miscela che alla fine si può usare solo una parola, anche li accomuna anche la voglia di far alzare un po' la testa alla loro dignità. Questo slogan, l'Albania non è in vendita, vuol dire, come dice Kant, che in vendita possono essere tutte le merci, ma non può essere la dignità. E questo li accomuna tutti. La dignità non è di sinistra né di destra, no? Non è...